se nella gola ti senti un groppo e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galoppo, se sul tuo conto non c'è un malloppo e sul buon umore hai un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop. Pop. Pop is all you need.
Benvenuti a un altro incontro che, ripeto, io introduco soltanto. Parliamo di un libro molto bello e interessante che forse non troverete nella libreria, perché abbiamo scoperto che non tutti i libri dei nostri autori sono presenti nella libreria, adesso chiediamo bene, ma che ci interessava molto avere alla festa di Radio Popolare, quindi ringraziamo le nostre due ospiti, perché parliamo di Saffo, la ragazza di Lesbo, edito da Einaudi. E allora Silvia Romani sarà intervistata da Sara Chiappori, che conosco da tanti anni, che ringrazio davvero di essere qui quest'oggi con noi insieme alla nostra ospite. Grazie, un applauso. Avevo fatto una voce che induceva, l'ora si è fatta un po' messicana, ma so che insomma sarà una conversazione appassionante. Grazie mille, buon incontro.
Grazie, grazie.
Grazie Ira, buongiorno, bentrovati e bentrovate. Allora, sono molto contenta di essere qui a presentare il libro di Silvia, non solo perché Silvia è una cara amica, ma perché questo libro è davvero una scoperta. È una scoperta perché, allora, il primo aggettivo che mi viene in mente per definirlo è stregante. Stregante perché c'è da un lato tutta la competenza e il sapere di Silvia Romani, che è una grecista molto raffinata, insegna mitologia e religioni del mondo classico, giusto, l'ha detto, alla Statale di Milano, e quindi c'è tutta la competenza, il sapere, ma c'è soprattutto moltissimo amore, non solo perché l'amore è uno dei temi principali della produzione poetica di Saffo e anche della sua vita, probabilmente, anzi senza probabilmente, ma perché è tanto l'amore che Silvia mette nell'oggetto del suo studio. Quindi questa forma d'amore, che è anche una forma di passione, è assolutamente contagiosa, e quindi questo libro si legge tutto d'un fiato dalla prima all'ultima pagina, e lo si legge tutto d'un fiato perché è come se fosse una lunga rincorsa alla ricerca di Saffo, cioè la rincorriamo attraverso queste 200 pagine per le strade di Lesbo, per i sentieri nei boschi, per le radure, tra i cespugli di rose. Vedremo come le rose sono molto importanti in Saffo, nel sollievo di una fonte d'acqua fresca, e noi continuiamo ad inseguirla e la vediamo proprio, la annusiamo, sentiamo il profumo, vediamo i suoi capelli scuri. Silvia all'inizio cita le parole di Odissea Selitis, che definisce Saffo la ragazza bruna e minuta, e quindi è come se fosse questa rincorsa per di fiato che non ci permette però mai di arrivare ad afferrare veramente Saffo, perché una delle caratteristiche e anche degli elementi di seduzione eterna di questo personaggio è che il suo mistero non è svelabile fino in fondo. E quindi il libro di Silvia ci avvicina al suo mistero, riduce le distanze di tempo e spazio, ma non fa l'errore di voler sciogliere un mistero che è giusto che continui ad esistere. E infatti un'altra frase illuminante di questo libro è che il destino di Saffo è il frammento. Non solo perché la sua produzione poetica è arrivata fino a noi in forma di frammento, ma proprio perché di lei, della sua vita, sappiamo pochissimo. E io vi vorrei leggere, giusto per farvi capire anche la qualità della scrittura di Silvia, che è una qualità piena di grazia, se mi permettete. E Silvia dice, a proposito del mistero che circonda Saffo, scusate ma mi ero presa degli appunti molto diligentemente, dice: così se anche si andasse idealmente a bussare porta per porta nel Palazzo della Memoria, nessun interno di famiglia ci restituirebbe un'istantanea di quel che Saffo realmente è stata nella sua Lesbo, nel tempo in cui la guerra delle guerre diventava un poema scritto. E quindi ci si avvicina, si insegue Saffo, ma non la si afferra mai. E Saffo arriva a noi quasi come una naufraga che ha attraversato i secoli, i millenni, ma non è una naufraga stropicciata dal naufragio, è una magnifica naufraga che porta su di sé i millenni che la separano da noi, ma che è ancora di una freschezza ancora misteriosissima e molto affascinante. Quindi il libro di Silvia non si propone di appunto sciogliere il mistero di Saffo, ma tenta un'altra operazione, cioè restituire a Saffo un'immagine un po' diversa da quella della narrazione dominante, dove Saffo risulta tendenzialmente tutta dolore, languore, strazio dell'abbandono, depressa, come diceva un amico prima scherzando. Ecco, la Saffo di Silvia Romani è tutt'altro che depressa. È una donna molto consapevole, ma adesso lo vedremo, e quindi vorrei cominciare proprio con questa domanda e chiedere a Silvia com'è questa ragazza di Lesbo che in questo modo non c'era mai stata raccontata, o quasi.
Innanzitutto grazie a voi di essere qui, grazie a Radio Popolare, grazie moltissimo a Sara Chiapro, hai fatto una presentazione del libro, ti volevo registrare così per mandarti diciamo in onda in ogni prossima occasione. E grazie anche naturalmente da parte di Saffo, perché lei è personcina che apprezza molto gli elogi, e quindi grazie. Allora, devo dire che rispetto al tema di chi sia Saffo, chi sia stata, già c'è un piccolo aneddoto da raccontare che ha a che fare con le scelte editoriali di Einaudi, perché in effetti, giustamente, Einaudi all'inizio aveva scelto una bellissima copertina che Sara ha visto, che invadeva in campo lungo, copriva interamente, coperta, sovracoperta, avvolgeva il libro in toni meravigliosi, con una, come dire, un cromatismo di cieli al tramonto strepitoso, e lei, Saffo, era sdraiata sulla riva del mare con la sua lira al fianco, in posa addormentata, ma sicuramente arresa. Una copertina molto bella. Solo che chi di voi avrà voglia di leggere questo libro lo scoprirà dalla prima pagina, non è la Saffo di queste pagine, per cui è stata scelta invece una copertina tutta diversa, che forse qualcuno di voi ha già visto. Questa è una Saffo che guarda in camera con lo sguardo diretto, anche un filino, come dire, conturbante dal punto di vista della
sensualissima,
direi. Quindi che dà una risposta di tutt'altro tenore. Ecco, che cos'era veramente Saffo? Si potrebbe stare insieme giornate senza scoprirlo veramente. Ma di certo, se noi badiamo a quel che diceva Sara poc'anzi, cioè all'idea di lei come, come dire, destinata al frammento, se noi guardiamo ai suoi frammenti, alle sue poesie, non c'è un verso di queste poesie che ci suggerisca l'idea che questa ragazza fosse triste, arresa, come dire, passiva. Al contrario, qualche studioso di Saffo ha utilizzato questa espressione che mi piace molto. Saffo era già una pop star ai suoi tempi. È l'unica, insieme a un altro poeta greco che si chiama Anacreonte, a venir raffigurata così tanto sui vasi, per esempio, fin dall'inizio. E i vasi è quello che per noi, appunto, è l'equivalente delle t-shirt. Cioè, se tu sei famoso, qualcuno andrà da un vasaio e dirà: senti, sul mio vaso con cui voglio, per esempio, in cui voglio conservare l'olio, mi fai per favore Saffo? Ecco, mi fai Saffo, ma per esempio non mi fai Omero, per esempio non mi fai tanti altri poeti dell'antichità. Per cui lei di questo era molto consapevole. C'è un frammento molto bello in cui lei dice, perché Saffo oltretutto era anche arrogante e un filo snobbina pure, non era proprio, insomma, A un certo punto di un'anonima di cui non conosciamo neanche il nome, lei dice: ma guarda, tu non hai nessuna, tu non sai niente del giardino delle muse, cioè tu di poesia proprio non te ne intendi. Ecco, io invece e pochi altri siamo servi delle muse, lei dice, no? Facciamo parte di questo giardino delle muse. E guarda che tu morirai, e quando morirai diventerai nessuno, proprio. Mentre io vivrò per sempre, no? Per cui è veramente una posizione molto forte, che naturalmente chiama in causa, ma adesso forse con Sara avremo modo di parlarne, chiama in causa tutta la sua posizione rispetto agli innamoramenti, no? Rispetto ai sentimenti.
Esatto, che dici? Esatto, assolutamente. Perché un'altra delle caratteristiche di questo libro è che, appunto, io prima scherzando ho detto che l'immagine di Saffo scelta per la copertina è sensualissima, è spavalda, negli occhi di questa fanciulla c'è anche un lampo quasi ironico, però è estremamente sensuale. Ecco, questo libro, un'altra delle caratteristiche che ha, pur essendo coltissimo, è un libro estremamente sensuale. Sensuale nel senso che c'è proprio una geografia dei sensi. È molto importante anche la geografia fisica, ma quello poi semmai lo vediamo in un altro momento. Ma una delle tante geografie possibili è proprio quella dei sensi, e c'è proprio nel racconto, come si snoda il racconto di Saffo e questa ricerca ostinata del cercare di comporre questi frammenti riempiendo i vuoti tra i frammenti, e ci aiuta moltissimo la sua poesia, noi ci accorgiamo che per Saffo la relazione con il mondo è una relazione che passa attraverso il corpo. C'è, e quindi la sensualità di Saffo è una sensualità di una donna consapevole di sé e in ascolto del proprio corpo, al punto che corpo e paesaggio per lei coincidono. Quindi il paesaggio che compare nelle sue poesie, questo Silvia lo spiega, lo racconta, lo analizza molto bene, non è il vero paesaggio di Lesbo, o meglio sì, ma è un paesaggio che lei seleziona. Per esempio c'è, e questa è un'osservazione acutissima, io non ci avevo mai pensato, c'è moltissima flora nelle poesie di Saffo, ma non c'è praticamente fauna, quindi piante, fiori, erbe odorose, eccetera, ma non ci sono animali. Non c'è il passare delle stagioni, che pure su Lesbo è un passare molto, molto violento, sono inverni che scendono sotto zero, estati caldissime. Nel suo conterraneo Alceo, che oltretutto le riserva un verso, almeno attribuito a lui, meraviglioso, in cui si capisce tutta l'ammirazione che Alceo ha per Saffo, perché appunto è veneranda Saffo, crine di viola, sorriso di miele. Nella poesia di Alceo c'è moltissimo... c'è moltissimo meteo, c'è moltissimo tempo atmosferico, proprio perché se vivi a Lesbo ti pesa questo freddo potente, questo caldo altrettanto potente. In Saffo no. È come se ci fosse una continua, è il suo corpo che segna il passare delle stagioni, è il corpo che si accende per il desiderio amoroso e allora è il calore, è il corpo che soffre e allora è la tempesta. Ed è questa, mi sembra che questa corrispondenza tra corpo e paesaggio sia uno degli elementi fondamentali, cioè una delle bussole che tu hai usato.
Sì, hai perfettamente ragione, Saffo. Saffo.
Identification. Nessuno mi ha mai chiamato.
Esatto. No, Sara, hai perfettamente ragione. In effetti, noi siamo abituati, chi fa il mio mestiere, alle volte ancora adesso ragiona un po' per camere stagne, no? Per cui, per esempio, si è esperti di Saffo, ma non si sa nulla di Alceo, per esempio, che è contemporaneo di Saffo, o si sa meno della guerra di Troia, che pure si combatteva giusto al di là del mare. Cioè,
poi ci torniamo.
Poi su questo ci torniamo. E in effetti, come Sara diceva, nel suo conterraneo Alceo, che noi siamo sicuri l'abbia conosciuta, perché quando la canta in questo frammento di cui parlava Saffo, utilizza una parola che adesso non voglio fare la prof, per cui non insisto, ma che provando un'impresa impossibile a tradurla dal greco, significa qualcosa come sacra, ma non una, una sacralità del religioso, ma quella cosa, quel brivido che ci prende e che prende tutti noi di fronte a momenti della vita o a persone che ci lasciano senza fiato perché nascondono un mistero così potente che ci spinge come a un momento di devozione, no? per le situazioni, per i luoghi. Ecco, Alceo la conosceva e pensava questo di lei. Noi leggiamo lui ed è incredibile. Si potrebbe dire che è un po' anche una posizione abbastanza di genere, perché lui appena arriva una tempestina dice: mamma mia, tutto il cielo cade dall'alto, Zeus sta cadendo sulle montagne, non si può fare nient'altro che starsene a casa con la copertina, il fuocherello, mi raccomando non usciamo, è il momento in cui dobbiamo bere. Ecco, lui dice sempre, quando c'è questo tempo tremendo, dobbiamo bere. E poi arriva l'estate, lui dice, mamma mia che caldo e non se ne può più. Ora, al di là della lamentazione di Alceo, su cui ho fatto della facile ironia, ma in effetti, come noi sappiamo bene, purtroppo dalla contemporaneità, Lesbo è questa cosa qui. È un'isola bellissima, tormentatissima, ma molto bella, ma è attraversata dal punto di vista climatico da sbalzi abbastanza considerevoli, no? Cioè, il grande architetto dell'antichità Vitruvio diceva: se vai a Mitilene, che era la città più importante di Lesbo, se ci vai tu devi sapere che non c'è un punto di tutta la città in cui tu ti puoi mettere senza essere investito dal vento, no? Quindi un postaccio. In tutto ciò in Saffo scompare, ma il paesaggio, come diceva Sara, emerge. Forse qualcuno di voi ricorda, perché è uno dei suoi frammenti più famosi, quella che gli studiosi hanno chiamato l'ode della gelosia, in cui lei vede la persona amata e vede anche però l'altro, vede l'altro a cui la persona amata appartiene. E lei dice: divento più verde dell'erba, gocciolo come un prato di rugiada, ho un rombo di tempesta nelle ossa, nel cervello. Cioè, gli elementi atmosferici le servono per parlare di quel che c'è, che c'è dentro. E questa immagine del divento più verde dell'erba, che a noi forse può fare abbastanza sorridere, ma oltre ad essere stata tradotta, ritradotta, lo troviamo ovunque. Per esempio, anche Capuleti, il padre di Giulietta, nell'omonima appunto tragedia, ad un certo punto, quando ancora non ha capito che la figlia è innamorata dell'uomo che lui non vuole, quindi di Romeo, gli dice: Giulietta, mi stai diventando più verde dell'erba, no? E noi abbiamo tutta una trattatistica medica che va dal 600 in poi fino almeno all'800, investe tutta l'età vittoriana, in cui proprio la green sickness, la malattia verde, era quella cosa con cui i medici diagnosticavano le ragazze che nel momento in cui stavano per diventare grandi, per qualche ragione, andavano incontro a un grande dolore, a un turbamento, non riuscivano a crescere, non trovavano la persona amata. E tutto questo viene da quel giardino che Saffo aveva dentro di sé. E a quelle tempeste che però... per Saffo erano tutte metafore, no? C'è questa immagine, questo unico frammento, un unico verso che lei dedica ad Eros. Dice: Eros mi squassa come il vento, la tempesta sulle cime dei monti, no? Ecco, per lei la tempesta è questa cosa qui, in effetti.
Ed è molto affascinante, perché diventa appunto, no, questa corrispondenza di corpo-paesaggio, è una corrispondenza appunto sensuale, ma diventa anche una corrispondenza fortemente spirituale. E rispetto a quello che dicevi quando hai messo a confronto Alceo e Saffo, anche da un punto di vista, come dire, di genere, c'è un altro aspetto che mi ha molto affascinato di questo libro, che è il concetto di viaggio. C'è molta geografia, poi appunto a questa torneremo anche su questo, ma il concetto di viaggio, nel senso che nell'antichità sostanzialmente chi partiva? Partivano gli uomini, erano gli uomini che partivano sostanzialmente per andare a combattere, per andare in guerra e nutrire così la loro personalità eroica. Le donne non partivano, e le poche che lo facevano, però lo facevano per amore. E come dire, lo storytelling dominante, però ce le consegna tutte come delle eroine infelici che pagano. Pensiamo a Arianna, pensiamo a Medea, pensiamo alla stessa Elena. Per cui le donne partono, gli uomini partono per narcisismo eroico, le donne partono per amore e finiscono malissimo. Saffo, in una sua poesia che adesso ha, ecco, vi dico che i frammenti che trovate in questo libro sono stati tutti ritradotti da Silvia, giusto Silvia? Quasi
sì,
tutti.
Questo non necessariamente è un plus, potrebbe non esserlo,
no,
ma comunque,
per me lo è, per me lo è. Quindi
comunque
è,
sì.
E c'è una poesia di Saffo, forse una delle poche che è quasi tutta completa, no? Quella degli eserciti.
Sì, il frammento è più lungo, in effetti.
Ok, esatto. Allora c'è, volevo proprio leggervela. In questa poesia di Saffo c'è una riabilitazione di Elena che non è più la sciagurata causa della guerra di Troia, ma c'è proprio un ribaltamento e diventa una coraggiosa viaggiatrice che solca i mari per andare in cerca, certo, per raggiungere l'amore, però che ha il coraggio di partire e che quindi il viaggio al femminile non è un viaggio che ti consegna alla maledizione, ma è un viaggio che in qualche modo ti dà un'altra possibilità e diventa il coraggio della donna che parte. E c'è questo verso bellissimo, che io leggerò malissimo, mi perdonerete, e che dice: c'è chi dice che un esercito di cavalieri, di fanti, una parata di navi sia la cosa più bella sulla terra nera. Io ciò che si ama. Quindi Saffo dice: per gli uomini la cosa più bella sono gli eserciti, sono le battaglie, la gloria, l'eroismo. Io dico che la cosa più bella è l'amore. Ed entrambi sono motivi per partire. E quindi la donna è in qualche modo riconosciuta anche proprio nel suo slancio e nel coraggio. E infatti poi, più avanti, in un verso successivo, dice sempre, parlando di Elena, è facile capirsi per chiunque. Colei che di molto superava i mortali tutti in bellezza, Elena, lasciò lo sposo, il migliore, e se ne andò a Troia per mare. Vedete che c'è questa immagine di questa donna che parte con tutto il coraggio che ci vuole per abbandonare la casa, la famiglia, il marito, i figli, ma questo non è più atto disdicevole, ma diventa gesto quasi eroico, comunque un'altra forma di eroismo. No?
Sì, sì, sono d'accordissimo con te, Sara, e tra l'altro, non per supercitare questo frammento che è il frammento 16, che in effetti è bellissimo e che è interessante anche per un'altra ragione su cui forse fra poco torneremo, cioè lei a un certo punto dice, appunto parlando dell'esercito di cavalieri, di fanti e di navi, lei dice: la cosa più bella sulla nera terra è ciò che si ama, ciò che si ama, lasciandoci volutamente in questo utilizzo di un neutro su cui naturalmente tanto ragioniamo, no? Su come lavorare sulla nostra lingua, ma queste lingue, il greco e il latino, avevano il neutro, per cui dobbiamo dirlo, cioè si poteva usare una declinazione di genere che li comprendeva tutti. Lei la usa, magari su questo ci ritorneremo, ma la cosa che volevo dire qui, pensando a quello che stava sottolineando Sara, è che quando, subito dopo aver parlato di Elena, lei dice: e mi prende il ricordo di Anattoria lontana. Vorrei rivedere l'amabile passo, quel lampo vivace sul volto, più che i carri dei lidi e gli eserciti di fanti in armi. Cioè, lei parla di Elena, ma poi parla di sé. Di sé e di queste sue amiche, che facevano parte del suo gruppo di ragazze, e che inevitabilmente erano alcune costrette ad andarsene lontano quasi sempre per sposarsi, no? E andavano veramente, prendevano le navi e andavano via. A noi tutto ciò può sembrare normale, però bisogna ricordarci che, sul serio, perché noi abbiamo i testi degli antichi che ce lo dicono, le balie, no? Le tate, la sera, quando addormentavano le bambine, raccontavano loro queste storie di Arianna che aveva lasciato il padre, e se n'era andata per mare all'inseguimento dell'innamorato ateniese di Teseo. Parlavano di Medea e di quello che aveva combinato nella Colchide per seguire Giasone, e dicevano, e questi racconti, queste favole dicevano: lo vedi cosa ti succede? Mi raccomando, tu la casa di tuo padre non la lasciare mai. Tanto che l'unica eroina, e questo lo sappiamo tutti, credo, l'unica eroina che non è mai criticata da nessuna fonte dell'antichità e non solo, è Penelope. Cioè, la donna che ha fatto del rimanere ferma un'arte, ma proprio anche un'arte narrativa, no? Non è un'idea particolarmente originale che io semplicemente accolgo, ma questa cosa della tela di Penelope, no? Lei è riuscita proprio a riazzerare le giornate. Ogni giorno era tipo ricomincio da capo, no? Cioè ci si alzava, lei di notte disfava la tela, arrivavano i pretendenti, facevano le stesse richieste, poi lei entrava nella grande sala, nel Megaron, e loro dicevano sposami, e lei diceva no, quando finisco il sudario, andava a tessere, disfava la tela e via andare, no? L'unica. Tutte le altre vanno incontro a un terribile destino, a iniziare naturalmente dalla mia super preferita, quella poveretta di Arianna, per cui abbiamo addirittura il proverbio, no? Piantata in naso, pertanto che l'aveva proprio sbagliata. Quindi Saffo fa una cosa incredibilmente coraggiosa. Lei dice, innanzitutto in un altro frammento meno interessante, dice proprio: guardate che Menelao, quando doveva tornare a casa e non sapeva da che parte girarsi perché non conosceva la rotta, si è fermato a Lesbo e ha fatto sacrifici agli dèi, e non in un posto qualsiasi, nello stesso posto in cui vado io e la mia famiglia. Come dire, la soluzione di continuità fra il mito e la storia di Saffo non esiste. E lei dice, guardate, ha molta ragione Sara quando dice che c'è un modo maschile di viaggiare, l'impresa, la guerra, il commercio, e poi c'è un modo femminile, c'è un modo, l'emozione del viaggio, il sentimento del viaggio, no? Quella cosa che ti porta davvero a uscire dal tuo ruolo, da quello che sei, e di andare incontro a un ignoto che per una donna nell'antichità è un ignoto sul serio, cioè non così, no? Saffo stessa ha viaggiato una volta sola, è andata in Sicilia, a Siracusa pare, ma è andata in esilio, per cui non un viaggio di piacere, non un viaggio di vacanza.
Ecco, a questo punto, proprio collegandomi a queste ultime cose che stava dicendo Silvia, è inevitabile ovviamente quando si parla di Saffo parlare anche di tutta quella che invece è proprio la sfera sessuale, no? Allora sappiamo il modo di dire amore saffico, ergo nell'immaginario collettivo Saffo sarebbe lesbica. In realtà Saffo è stata bisessuale, omosessuale, ha amato donne, ha amato anche uomini, Faone, il barcaiolo, suo grandissimo amore, quindi sostanzialmente una donna da questo punto di vista libera. Ma libera non soltanto perché lo era intellettualmente, ma forse perché dovremmo anche, e in questo Silvia ci può aiutare sicuramente, rivedere un po' delle categorie che noi contemporanei applichiamo a un mondo, a una cultura per i quali queste categorie non esistevano, no? Per cui tutto quello che ha a che fare proprio con la sfera erotica in Saffo è multiplo e liquido, ma va interpretato anche in relazione al suo tempo, soprattutto, quindi qua ti faccio due domande in una, questo aspetto, e l'altro proprio invece questa sua relazione con le sue compagne, con le fanciulle, cioè questa forma di sorellanza, che magari è anche una sorellanza erotica, ma che, come dire, preserva soprattutto la complicità, la collaborazione femminile, il capirsi, quindi un'organizzazione anche proprio del gruppo da questo punto di vista femminile, su principi che sono femminili a tutti gli effetti. Però ecco, mi interessava che tu ci aiutassi un po' a capire questa cosa, perché insomma archiviare Saffo come lesbica è ridurre in realtà una questione che è molto più affascinante e molto più complessa, credo, no?
Sì, sì, indubbiamente lo è. Questo che tu stavi dicendo adesso riguarda naturalmente non soltanto Saffo, ma riguarda tutta la cultura antica. Qui forse dico qualcosa che che sapete, che vi interesserà meno, ma è un dato di fatto che noi siamo gli interpreti, gli studiosi di Saffo sono andati in cerca e continuano a cercare, quando si ritrovano nuovi frammenti. L'ultimo piccolo gruppo di frammenti è stato ritrovato nel 2014, da allora purtroppo più nulla, però frammenti importanti. Ecco, si va in cerca di quella cosa che per noi è scontata. Saffo amava le ragazze e aveva un rapporto erotico con le sue ragazze, punto, no? Mentre in verità non ne abbiamo traccia nei frammenti sopravvissuti. Questo non significa che lei non avesse con le sue... con le ragazze del suo gruppo un rapporto omoerotico, significa semplicemente una cosa ben più importante, io credo, che non sentiva il bisogno di parlarne, cioè non era un tema. Si stava in relazione, nell'antichità si stava in relazione con lo stesso sesso o con l'altro sesso, non per una questione di inclinazione sessuale o nemmeno di scelta, ma per funzioni, periodi della vita. Sì, per esempio ci si amava fra ragazze per quella parte emotiva, emozionale, sentimentale, la complicità dell'amore, no? E poi si amavano gli uomini, che erano i padri, tipicamente i padri dei figli, e viceversa. Per le donne noi non possiamo dire che sia capitato quello che è capitato per gli uomini, cioè per gli uomini ad un certo punto l'omosessualità è diventata proprio, Eva Cantarella ne ha studiate tante queste cose, no? È diventata una parte significativa della crescita, del modo di stare in relazione con gli altri, no? Platone ne parla tantissimo in questo mito dell'androgino, che forse qualcuno di voi conosce, che ho anche detto mito dell'anima gemella, no? In cui si dice che noi all'inizio eravamo... Gli uomini dell'inizio erano delle palle come fatte di due metà, o due metà maschili o due metà femminili, oppure uno e uno. Quindi statisticamente vedete bene quale possibilità era data all'eterosessualità, per quanto, no? Poi ad un certo punto Zeus, questi erano troppo tracotanti, lui ha fatto due conti, ha detto: se li taglio a metà ho il doppio dei sacrifici, ma sì, perché no? Li ha divisi e noi da quel momento in poi ce ne andiamo in giro per il mondo a cercare la metà che ci è stata sottratta. Ecco, quella metà può essere una donna, quella metà può essere un uomo, e questo per gli antichi non aveva nessuna importanza. Quindi in Saffo questa cosa noi non riusciamo a trovarla, anche se la cerchiamo. C'è addirittura chi in un frammento, io lo trovo molto divertente, e ne ho anche parlato nel libro perché mi sembrava sul serio tanto divertente, in una parola greca, che è frammentaria però, in Saffo, si è creduto di riconoscere la parola olisbo, che significa vibratore, no? Per gli antichi. Ah, ecco, allora si è detto: vedi, Saffo e le sue ragazze, insomma, qualche cosa, dai,
come
andiamo,
si divertiva.
Dai, qualche cosina la facevano. In realtà lei è vittima, ma anche, come dire, protagonista della sua leggenda, perché di queste cose non si è parlato mai, ecco. Poi ad un certo punto, non so se spoileriamo, se vuoi chiedere qualcos'altro, è diventata eterosessuale.
Ecco, esatto, perché poi c'è appunto... Però questo Faone, che diciamo, vogliamo dire qualcosa di questo Faone che...
Sì, io spero di dirne sempre meno, perché è un personaggio... Io sono come Sara diceva all'inizio, questo è un libro di una persona che ha amore per la materia. Sì, io ho anche delle antipatie clamorose, no? Per cui Faone è proprio uno che mi sta sulle scatole, clamorosamente. Questo è un barcaiolo che faceva avanti e indietro, vecchio, senza particolari plus aggiuntivi di nessun genere. Un giorno ha la fortuna sfacciata di portare avanti e indietro nel golfo di Mitilene la dea Afrodite, sotto mentite spoglie. Lui non se ne accorge, ma avrebbe dovuto, perché la barca, appena Afrodite entra nello scafo della nave, della barchetta, affonda, perché un modo in cui si riconosceva, questo lo dico anche per la contemporaneità, mai vi capitasse di avere il dubbio, diciamo, gli dèi sono uguali a noi ma sono molto più pesanti, hanno un peso specifico. Allora la barca va sotto e Faone la porta in giro, e Afrodite, per ringraziarlo di questa sua gentilezza, gli dona un unguento che lui si spalma e diventa un figo pazzesco. Cioè, tutte le donne di Mitilene a quel punto si innamorano di lui, E purtroppo per noi ad un certo punto si innamora anche Saffo, però non nei suoi frammenti. Nei suoi frammenti di lui non sappiamo niente. No. Si innamora di Faone e vabbè, evito di fare la profa di ricostruire la tradizione, ma il momento in cui lei, diciamo, da questo punto di vista, per usare un'iperbole, è spacciata, è il momento in cui Ovidio, che faceva finta, come sa l'amica e collega Elisabetta Bergani, faceva finta di amare le donne, ma in realtà era un fetentone clamoroso. Ovidio scrive quest'opera, che è la prima volta in cui ci sono delle finte lettere di eroine, delle finte lettere, un'epistolografia fittizia, la prima volta che le donne trovano una voce. E quindi uno dice, però dai Ovidio, mica male, no, si lamentano tutte, c'è una lagna dall'inizio alla fine, tutte eroine tranne una, Saffo. Lui descrive Saffo che piange, si lamenta, ma anche in modo retorico, cioè va in giro per Leucade, per Mitilene, e dice, guarda, lo vedi Faone, qui il punto, vedi che l'erba è proprio ancora le nostre impronte, insomma una cosa straziante. Alla fine decide di buttarsi giù dalla rupe. Ora, lei non vuole morire, anche questo va detto, e lo dice anche Ovidio, però da quel giorno lì, niente, spacciata. Cioè è una specie di slow motion ripetitivo, quadri, sculture, riprese. Lei è sempre lì che si affaccia dalla rupe di Leucate e si butta giù, ecco.
E questo, ritorniamo in fondo anche a quello che dicevamo all'inizio, no? Cioè quest'idea di Saffo, dove è dominata dallo strazio, no? Mentre, e dalla passione che poi la porta anche, per quanto involontariamente, in parte alla morte, quando invece Saffo non è dominata dalla passione, ma in Saffo è la passione il motore di tutto. È questo proprio ribaltamento, secondo me, che avviene nel tuo libro, che è estremamente interessante e affascinante. Allora, io avrei ancora un sacco di domande, però siccome il tempo è tiranno, se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire e fare una domanda a Silvia, io lascio volentieri lo spazio, se no io ho altre 20-30 domande. Va bene, allora vado avanti. Dunque, un altro degli aspetti, tornando un po' al discorso del viaggio, della geografia, eccetera, eccetera, e vorrei proprio invece parlare anche proprio della geografia fisica, perché allora c'è molta geografia fisica anche nel libro di Silvia, e lo si vede anche da alcune raffinatezze, per esempio le note in fondo al testo, che sono note corposissime, sono raccolte sotto il titolo Breve Portolano, che rimanda immediatamente all'idea della navigazione, perché è un po' quello che Silvia fa in questo libro, una navigazione nello smisurato mare di Saffo. Ma c'è anche una frase all'inizio del libro che dice: a volte basterebbe guardare con attenzione un Atlante per capire tante cose. Ed è vero, perché se noi guardiamo dov'è Lesbo, Lesbo, l'isola greca, molto più vicina alla Turchia che al continente greco, terra di derive a prodi, potremmo dire, sicuramente di passaggio. L'esercito acheo, sia nel viaggio di ritorno, non tutti, però alcuni degli eroi achei, sia nel viaggio di ritorno che nel viaggio di andata, che nel viaggio di ritorno da Troia, si fermano a Lesbo. Io non lo sapevo, non me lo ricordavo, è a Lesbo che viene raccolta Briseide, che poi scatenerà l'ira funesta di Achille, eccetera, eccetera. Quindi anche Briseide di Lesbo, io questo l'ho scoperto leggendo il libro di Silvia. Ecco, e però noi vediamo Lesbo molto più vicina all'Oriente di fatto che all'Occidente, sappiamo che è terra di passaggio, di approdo, destinata, anzi scusate, ve lo leggo un secondo e poi passo la parola a Silvia, perché lei dice questa cosa molto bella a un certo punto: strano destino quello di Lesbo e dei suoi abitanti, che da sempre se ne stanno lì nel mezzo e accolgono nel porto stranieri di passaggio. dove Achille aveva condotto le sue razzie diretto a Troia e Menelao aveva fatto sosta prima di tornare a casa, ora ci sono i campi di accoglienza. Ecco, questa cosa a me ha messo i brividi, perché poi alla fine il mito o l'antichità, anche laddove non è mito, non è mai così lontana. Cioè questa frase in mezza riga ci fa fare un salto di 27 secoli. Ecco, e secondo me questo ci dice ancora quanto poi i miti ci aiutino forse a volte anche a spostare un po' lo sguardo e a vedere le cose sotto un'altra prospettiva, no? Per cui questo libro che parla di Lesbo, parla di tutt'altro, però poi ti riafferra e ti riaggancia anche alla nostra realtà, no? Ed è un po' l'operazione che tu fai in questo libro, no? Che è una, proprio...
Sì, è un'operazione che io faccio. Confesso che su questo c'è proprio un problema, uso un parolone, no? Un problema forse di metodo, di modo in cui si studiano le cose o si scrive delle cose. Non io soltanto, ma credo ora quasi un'intera generazione di studiosi che fanno il mio mestiere, quindi studiano volgarmente cose morte da tempo, no? Cose lontane di lingue che non si parlano più. Io parlo discretamente l'inglese, ma se fossi stata nel 500 sarei stata la persona più internazionale della Terra, perché avrei parlato le lingue che servivano, invece adesso non servono più nulla. E allora scrivendo di queste cose viene sempre il dubbio, ma in fondo, no, come dicono gli inglesi, so what? Cioè in fondo io posso veramente scrivere un libro su Saffo, su Lesbo, intanto io ho delle immagini, no, in mente, che sono le immagini che noi abbiamo dalla contemporaneità, non sono le immagini di quando c'era Saffo. E quindi che cosa fare di questo? Ecco, la geografia, la mappa aiuta, ti dà un po' quella serenità, no? Ti dice effettivamente guarda, è sul serio così, è sempre stata terra di passaggio, si guardano, si leggono un po' meglio i poemi omerici, si legge un po' di storia, per esempio... C'è questo passaggio all'inizio dell'Iliade che forse qualcuno di voi conosce, che è famoso, che è il catalogo delle navi, no? In cui il poeta elenca in centinaia di versi tutti quelli che sono andati a Troia e quante navi e quanti uomini e di chi erano parenti, figli, genitori. Non una persona da Lesbo, che era dall'altra parte del Golfo quasi, è andata a Troia. Non hanno fornito nemmeno un soldato agli Achei. Perché? Perché gli Achei li avevano depredati, perché Achille prima di arrivare a Troia era andato a Lesbo, aveva fatto incetta. Lesbo era famosa perché le donne pare fossero bellissime e fossero anche inclini a un amore un po' più libero delle altre. E si facevano per esempio dei concorsi di bellezza a Lesbo, famosi nell'antichità. Loro razziano le donne, vanno a Troia, ed è lì Troia, no? È subito all'orizzonte rispetto a Lesbo. Per cui, sentendo questi racconti, ricordandoci che, per esempio, gli abitanti di Lesbo si sono sentiti orientali fino a quando, in occasione delle guerre contro i persiani, no? Nel V secolo avanti Cristo, gli è stato detto, ora siamo nazione, no? Allora si sono svegliati e hanno detto, vabbè, dai, ok, siamo greci. Però è passato tanto tempo, no? Rispetto alla guerra di Troia, rispetto anche a Saffo. E adesso vediamo che questa prossimità è ancora lì. Per cui mi sono, confesso, posta questo problema. Che si fa? Si parla di Lesbo contemporanea, però anche questo è un po' malfatto, no? Perché non sono un'esperta, non conosco la situazione come dovrei. Quindi lì c'è davvero soltanto un accenno, però l'accenno forse, non so cosa tu ne pensi, ma andava comunque
era
fatto.
Era necessario e poi è fatto con tale pudore, che però è giusto perché è come se i fili si riannodassero e ci dicono che Saffo, il suo tempo, il suo mondo poi sono sì lontani, ma lontani e tremendamente vicini. Se ci avete ripensato, vi lascio di nuovo lo spazio per delle domande, nel caso ci fossero, se no ne faccio una ultima io a Silvia. Va bene, vado io. Allora, una delle altre cose che colpiscono di Saffo è il fatto che lei che ha generato una letteratura sterminata, non soltanto di studiosi che appunto l'hanno studiata, ma ha ispirato, è oggetto di, lettera, di opere d'arte, di letteratura, di poesia. Adesso cito a caso Yourcenar, Baudelaire, persino Verri, l'illuminista Verri scrive un romanzo dedicato a Saffo, che è una cosa che stupisce abbastanza. E il fascino che Saffo esercita nel tempo è come sembra proprio come dire che non subisca le ingiurie del tempo, che continua a essere costantemente riattivato, no? Pascoli era stato un grandissimo traduttore di Saffo. E però appunto chiacchierando un po' con Silvia l'altro giorno vedevamo che per esempio c'è tantissima Saffo in Il Leopardi, no? Le lune di Saffo sono le lune di Leopardi, le rose e le viole che Saffo cita sono i suoi fiori di riferimento, compaiono moltissime volte, ricordano le rose e viole del... con cui la donzelletta della campagna che viene dalla campagna adorna è solita adornare il petto e il crine. E quindi vediamo che Saffo, anche laddove non è esplicitamente citata e non è oggetto di studio o argomento di romanzo o immagine, icone, eccetera, eccetera, però è come se ricomparisse. Cioè, c'è una durata e un'intensità di Saffo attraverso i secoli, anche laddove magari appunto non risulta esplicita ed è una influenza più sotterranea, che è abbastanza stupefacente, se ci pensiamo. In più, se pensiamo che è donna, non sempre per fare una questione di contrapposizione di genere, però anche questo, voglio dire, non andrebbe mai dimenticato. Ecco, so che ti faccio una domanda stupida, ma tu mi darai una risposta intelligente, quindi andiamo pari. Ecco, riesci a dire, secondo te, a spiegare questa straordinaria durata e intensità nel tempo della figura di Saffo e della sua poesia?
Più che una domanda stupida, è una è la famoso domandone grazie finale della domanda.
Esatto.
Ma allora, aiuta moltissimo quella cosa anche del frammento, no? Quest'idea di lei di cui in verità non sappiamo moltissimo e quindi che può diventare subito mito e leggenda, ecco, e possiamo davvero farne qualcosa di nostro, come si fa qualcosa di nostro o dei miti, che no, delle tragedie, eccetera eccetera. C'è qualcosa di più però per Saffo, è incredibile a dirsi, ma è un dato di fatto che l'unica figura femminile di cui ci rimanga qualcosa di significativo dall'antichità è lei. Un'altra non ce n'è. Abbiamo dei bellissimi frammenti, ma talmente pochi di altre poetesse, anche un po' più tarde di Saffo, che non ci autorizzano nemmeno a provare a immaginare che tipo di persone fossero e come stavano al mondo, che cosa amavano, odiavano, eccetera, eccetera. E poi, nonostante, come dire, se ci fermiamo a ragionare in modo, appunto, razionalizziamo, se guardiamo quello che si scrive su Saffo, immaginiamo, come dire, dei codici molto precisi, anche per esempio, è inutile nasconderlo, Saffo è stata un'icona anche di una LGBT, oppure è un'icona, appunto, come diceva Sara, omosessuale, oppure no, oppure etero. Quindi le etichette non sono mancate, non mancano e non mancheranno. Eppure, se c'è una cosa, secondo me, che lei ci insegna, è proprio questo coraggio di essere pienamente se stessa, questa libertà profonda che ti fa... Tutto sommato non ti fa nemmeno porre il problema: devo amare una donna, devo amare un uomo, cosa devo fare, chi sono. Lei credeva, e aveva perfettamente ragione, credeva di vivere per sempre, no? E in effetti è proprio così, ha vissuto per sempre. Se posso, leggo anch'io una piccolissima cosa che non è mia, ma pagando tributo naturalmente, incapsulato, diciamo, nella mia brevissima introduzione al libro, ed è un passaggio del poeta greco cretese, tra l'altro, Odysseas Elitis, che ha scritto un piccolo saggio su Saffo, e lui ad un certo punto scrive delle cose meravigliose e poi dice: una creatura tanto sensibile e insieme coraggiosa non si incontra spesso nella vita. Una ragazza minuta, bruna, una morettina, che tuttavia ha mostrato di essere in grado di sottomettere una rosa, di interpretare un'onda o un usignolo e di dire ti amo perché si commuovesse un intero universo. Ecco, secondo me la risposta un po' a quello che tu chiedevi è questo.
Che mi sembra anche un'ottima conclusione di questo incontro. Il libro non lo trovate qua, ma lo trovate in tutte le librerie. Ecco,
ci dispiace
che non sia qua, ma lo trovate in tutte le librerie. Grazie Silvia Romani, grazie, e grazie Sara, Saffo.
Grazie a voi.
Got it. So long.